Facciamo con calma questo esercizio di fede, cioè alla messa al mattino, questa ora che passiamo insieme, è una specie di scuola di fede, è un esercitare la fede, no? Attraverso gli occhi, le orecchie e quindi il cero e quindi il libro e quindi poi il banchetto, la bocca, le mani, i fratelli, è un esercizio in cui la fede si rafforza, in cui la fede si esprime, in cui la fede ci entra dentro, cioè questa è la liturgia, è un'azione di un popolo che esprime ed esercita la sua fede. Allora, quale esercizio ci viene proposto da queste letture e anche da quelle delle prossime domeniche che ci stanno portando alla fine dell'anno, tra due domeniche, 34esima domenica, Cristo Re, fine dell'anno liturgico e fine del mondo, nei testi, no? Cioè stiamo arrivando alla fine dell'anno liturgico e le letture ci parlano della fine del mondo e del giudizio finale, quando il Signore Gesù ritornerà. E la liturgia ci dice, prova a pensare a sta roba qui, come va a finire tutta sta faccenda, che cosa resterà? E perché non cadiamo nelle fantasie di pensare quando sarà la fine del mondo, se nel 2012, se perché cade il sole, se perché rendiamo la terra irrespirabile. Dice, questi sono problemi a cui puoi pensare in altri momenti, ma adesso per essere concreti, prova a fare questo esercizio. Non pensare alla fine del mondo, che tanto quando si pensa a quella roba lì, si pensa sempre che è una roba da fatta scienza, no? Prova a metterti davanti alla tua situazione finale, ciò che resta quando tutto viene meno. Ci succede quando sta roba? Mettiamoci davanti alla morte. Cioè quella lì invece è una roba molto quotidiana, molto concreta, è qui, tra qualche giorno, diciamolo. Questa roba qui appunto non permette fantasie, non permette neanche mitologie, no? E è quello che fa introducendoci il racconto della vedova di Zarepta di Sidone, come quella povera vedova che va per l'ultima volta a raccogliere la legna che serve a fare l'ultima focaccia, per mangiare l'ultima volta lei e suo figlio, vedova, suo figlio, tutto ciò che le resta, e poi lasciarsi morire. È un bel esercizio, no? Mettiti nei panni di una vedova che mangia per l'ultima volta con suo figlio davanti alla morte, no? Quello che stiamo facendo noi, proclamiamo la tua morte, Signore, no? Siamo qui. Su questo venire della morte, che dovrebbe semplicemente spaventarci, arriva la parola del profeta. Profeta vuol dire di uno che parla nel nome di Dio. Cosa dice? Beh, quella focaccia lì, dalla a me. No, dice questa richiesta, fa questo comandamento in qualche maniera, quasi fosse una cosa naturale, con estrema durezza. Dice, ma non ti accorgi che questa qui è l'ultima focaccia che ha da mangiare, poi muore, gli vai a strappare la focaccia di bocca, no? Dio ti comanda di dare l'ultima cosa che ti resta e lo può fare perché col comandamento ti fa una promessa: non temere, non temere, come invece noi temiamo giustamente. Tutte le volte che Dio viene vicino all'uomo gli dice subito: non spaventarti, appunto. Il mio comandamento è accompagnato da una promessa, è come se dicesse: su, dammi la focaccia a cui è aggrappata la tua vita e la vita di tuo figlio, e poi vedrai che ce n'è per te, per tuo figlio, per me e per tutti, perché la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. La donna credette alla promessa, la donna obbedì al comandamento, andò, fece come aveva detto Elia, mangiarono Elia, la vedova e il figlio per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per mezzo di Elia. Cioè, in realtà, alla fine della vita, mi pare questo l'esercizio che la parola di Dio ci incita a fare, alla fine della vita ti sarà chiesto quello che ti viene chiesto adesso, sempre, quello che Dio ti chiede, che è il segreto della vita. Questo è il Vangelo, questa è la cosa buona. Dicevo all'inizio, ci ha chiamati qui stamattina per dire che la vita è splendida purché cogliamo quel segreto che il Vangelo ci rivela. E cioè il segreto è accogliere la vita come un dono, donarla, donarla. È la grazia il segreto della vita, si chiamava grazia di Dio una volta, no? Traduciamola così, è il dono. È il dono di sé, quello che Gesù chiede attraverso questo testo alla vedova che sta morendo, è il dono di sé fino all'ultima goccia. Ecco ciò che resta davanti alla morte, l'obbedienza alla promessa, la fiducia nel dono, l'affidamento, che è reso possibile dalla parola. Quale parola? Che anche lì, fin lì, fin nella morte appunto, qualcuno si dona e qualcuno promette, qualcuno che si è già donato prima, qualcuno che fin dall'origine si è donato, qualcuno che ha anticipato la sua grazia, questo è il valore della promessa. Tu ti sei dimenticato che sei venuto al mondo per un dono, perché qualcuno tirandosi indietro ti ha fatto spazio, ti ha invitato, ti ha regalato la vita. Perché ti sei aggrappato così alla vita da aver paura solo di perderla e di non aver capito invece che ti puoi fidare? Guardate se non è anche il senso del brano del Vangelo. Questo brano del Vangelo della vedova che mette i due spiccioli e dei farisei o dei ricchi che buttano dentro, ma buttano dentro senza perderci niente. Guardate che questo episodio è la conclusione del Vangelo. Dopo di questo c'è il discorso sulla fine del mondo, discorso escatologico, e il racconto della passione. Cioè questa scena della povera vedova è il punto culminante di tutta la vita di Gesù, che chiude le parole e i gesti di Gesù. E ha la natura di una specie di giudizio finale. Provate a rileggerlo. Quelli che stanno a sinistra, ricordate, no? Metterà i capri a sinistra, le pecore. Quelli che stanno a sinistra, alla sua sinistra, gli scribi, guardatevi dagli scribi. Amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere i saluti sulle piazze, occupare i primi posti. Si direbbe oggi, curano solo l'immagine di sé, sono preoccupati di sé, vivono solo preoccupati di se stessi, capito? E questa religione narcisista, impaurita, dedita solo a se stessi, gli chiude gli occhi sull'ingiustizia. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. C'è la loro religione, perché sono religiosi. In realtà copre un'insensibilità alla giustizia tra gli uomini. Alla sua destra la povera vedova, che è la rappresentante dei poveri, quelli che non vivono per tirarsi addosso gli sguardi, quelli che non distribuiscono i soldi per avere appunto la possibilità di far quello che gli pare, quelli che si fidano soltanto di Dio. Quelli che, i poveri di Dio, i giusti appunto, sono quelli che credono alla grazia della vita e quindi si accorgono dei poveri, perché la cosa è corrispondente, no? Questo giudizio universale, il Signore lo fa corrispondere a questo spettacolo, è come se si siede lì, guarda in chiesa come si muove la gente, no? Egli osserva nel tempio, di fronte al tesoro, come si sta comportando la gente. E dice, guardate, dice ai discepoli, vedete quelli ricchi che gettano nel tesoro del Tempio molte monete, sembrano molte. Guardate anche che lo fanno in maniera da essere visti, in maniera che se ne parli, no? In maniera da diventare famosi. Ma se guardate bene gettano del loro superfluo, cioè gettano ciò che non gli intacca minimamente il livello di vita. Hai capito? Cioè prima si assicurano di tutto e di più di tutto, poi si può fare anche l'elemosina. È tornato tante volte su questo tema Gesù, quello che leggiamo il mercoledì delle ceneri, questo testo, no? La vedova invece getta i due spiccioli, tutto ciò che aveva per vivere, e lo fa umilmente senza che nessuno veda, eccetto Dio. E da questo gesto Gesù tira una conclusione terribile, non parla neanche a questa donna, non fa dei discorsi, non le dà qualche incarico, dice semplicemente che questa donna è l'esempio del Vangelo, questa donna è il Vangelo. Ella senza nemmeno conoscere Gesù, senza averlo sentito parlare, ha capito meglio di tutti quello che Gesù voleva dire nei suoi discorsi e nei suoi gesti. E cioè che chi vuol mettere in salvo la sua vita la deve dare. Che il segreto della vita è il dono di sé, appunto. Questa è la Pasqua di Gesù. E Gesù non parla neanche della ricompensa, no? No, in questo caso non parla neanche della ricompensa. Il gesto di questa donna è così vero, è così luminoso, è così testimoniale, appunto. Rivela così le cose ultime, la verità, la vita eterna, che ha in se stesso la sua ricompensa. No, non lo indica neanche come un gesto eroico, moralmente. Cioè, non leggiamo moralisticamente come è stata brava. Per Gesù è Vangelo, è una parabola della Pasqua, è una trasparenza del Vangelo, è l'annuncio della salvezza nel dono della vita. Quello che dice la lettera agli ebrei, quel discorso da preti, no, sui sacrifici, il sommo sacerdote, no, quella teologia sacerdotale che fa la teologia del sacrificio di Gesù, della morte di Gesù, dice proprio questo. Che noi siamo stati salvati dal sacrificio di Gesù, che consiste nel fatto che dà la vita. Dio ha dato la vita per noi. Questo è ciò che ci salva da tutte le violenze, da tutti i nostri egoismi e da tutte le paure che noi abbiamo. Da tutto ciò che nega il dono, il legame, appunto, che salva la nostra vita. Non solo, ma il gesto di Gesù che questa donna rivela, rivela chi è Dio, mio Padre, dice Gesù. È così, come quella donna lì. Volete sapere chi è Dio? È così, fa così, non come quelli lì, fa così. Dio è simile a questa povera vedova. Il suo gesto ci fa capire chi è Dio. Il suo gesto, la testimonianza, non riusciamo mai a capire cos'è il regno di Dio, chissà cosa sarà. Il regno di Dio è quest'altra maniera di essere uomini, che è il dono di sé, questo è il regno di Dio. Quando l'uomo si comporta da figlio di Dio, il regno di Dio è qui in mezzo a noi, capito? È la grazia, è la nostra vita trasformata in testimonianza data alla grazia, è la grazia che si vede. Che ha la carne, che ha le mani, che ha gli occhi, capito? Perché quando mettiamo al mondo un bambino o curiamo un malato con amore oppure ci sposiamo, risulta evidente la grazia di Dio. Perché in quel gesto c'è visibile l'essenza della grazia di Dio data all'uomo, che è il dono. È la carità, si dice, no, la parola è stata compromessa da mille cose. anche lui, il Padre mio, dona a voi il suo bene più caro, più necessario, lui che ha tanto amato il mondo da dare a voi il suo unico figlio. Che è quello che celebriamo adesso, no? Guardate che il cristianesimo non è complicato, te lo dico io, dopo, certo, noi dopo abbiamo un sacco di grilli per la testa e quindi bisogna continuare a dire sarà vero, no? Però per sé ciò che Dio ci fa sapere è proprio questa cosa semplice, semplicissima. Il guaio è che noi ci giriamo continuamente in giro perché non ci va di mollare la vita, di essere generosi, capito? E questa è la questione, il nostro peccato, questa è la questione. Non se esiste Dio, chi è Dio, perché Dio non fa, perché Dio non interviene. Queste balle qui ci servono solo per continuare a scappare dalla realtà. E allora questo esercizio che siamo venuti a fare stamattina e che la Chiesa, vedete, sapientemente arriva alla fine dell'anno liturgico, l'inizio dell'Avvento, sentirete insistentemente questi temi della fine del mondo, del giudizio finale, del ritorno glorioso di Cristo che raccoglie la nostra vita e la storia degli uomini. Ma vedete com'è sapiente sta roba qui? Non è per spaventarci, non è per dire guarda che tutto finisce, no, al contrario! È per aiutarci a cogliere la preziosità di quello che stiamo vivendo. Questi temi ci aiutano a riflettere su ciò che resta della nostra vita, su ciò che è eterno nello scorrere dei nostri giorni. E l'indicazione che arriva è chiara, è molto chiara. Non diciamo che il Signore non ci fa sapere cosa vuole, dai, non prendiamolo in giro. Siamo più sinceri, che quando ci dice cosa vuole, facciamo finta di non sentire, ci giriamo dall'altra parte perché la cosa effettivamente è un po' esigente. Cioè noi saremmo animali molto più terra a terra, no? Cioè cercheremmo di fregare quello vicino, il pezzo di pane che è lì, cioè noi siamo così. E l'indicazione chiara che arriva è che se vogliamo assicurarci sulla nostra fine, se vogliamo salvare la nostra vita, appunto, Gesù ci lascia questa indicazione precisa. Si salverà ciò che avrai donato. Il regno di Dio, che dura per sempre, come si fa a entrare nel regno di Dio? Si deve entrare adesso, non si può aspettare che arrivi dopo. Sai la sorpresa grossa di dire, adesso mi barca meno, poi il Signore misericordioso mi dà il suo regno. No, bisogna entrare adesso, se no non c'entri più, perché il Signore dice, oggi il regno di Dio è qui, convertitevi. Adesso o non più, questa è l'occasione. Siamo vivi, questa roba qui, bisogna prenderla al volo. Entrare adesso nel suo regno è entrare nella logica della vita donata. E quindi l'attesa, magari ci diverte di più star lì a dire cosa succederà, come farò a morire, cosa mi capiterà, poi cosa ci sarà di là. Giustissimo, ci mancherebbe altro che ci togliessimo queste paure, queste curiosità, queste... Ma il Vangelo, che non risponde a ste robe qua, rispondono più gli indovini o gli articoli o le trasmissioni, il Vangelo però dice sta roba qui che non puoi sapere, ci puoi anche giocare in giro, ma l'aldilà della morte tu non ne sai niente, capito? Ma io ti dico come si fa a affrontare la morte, la vigilanza appunto, il prepararsi all'incontro, come si prepara? Si prepara in questi esercizi quotidiani, proprio dal caffè alla pasta impastata, hai capito, alle lenzuola rammendate, ai bambini da portare a scuola. Questa roba qui la si prepara con gli esercizi quotidiani al dono. Facciamo qualche esempio nell'uso dei soldi, per dirne una che è importante, perché vedete la parabola poi parlava proprio di soldi, no? La maniera in cui usi i soldi, guarda che è una cosa che è importante nella tua vita, tant'è che se non c'è quello non si campa. Proprio perché i soldi sono così necessari che senza di loro non si campa, proprio quei soldi si dice come si campa, che stile di vita scegli, appunto. Beh, sarebbe proprio brutto che ci dicesse, ma guarda, ti ho dato tante possibilità, quanti soldi avevi, sei stato così stupido da metterli da parte, da spenderli in maniera stupida, da tenerli lì per lasciarli a quello lì, a quello là. Ma guarda cosa potevi fare con i tuoi soldi. Guarda giù, ma ti sei accorto che sei stato ridicolo, no? La parabola di Gesù che dice, preso i soldi li ha cacciati sottoterra perché così resta lì, no? Ma riguarda tutto il nostro rapporto con le cose, con i viaggi, con la città, con l'aria che inquiniamo, con i vestiti che mettiamo, col mangiare, ma tutto appunto. Vedete, il Signore non ci sta chiedendo, per prepararci alla vita eterna, di andare a chiedere a qualcuno cosa c'è da fare. No, devi fare quelle robe lì che stai facendo, in questa maniera. No. L'uso dei soldi e il rapporto con le cose, e poi soprattutto la maniera in cui tratti gli altri. Il dono che tu dai agli altri, che è soprattutto il dono dello spazio che dai agli altri, quindi dell'ascolto, della pazienza con i tuoi fratelli. Guardate che l'ascolto, il capire che ci sono gli altri, il mettersi nei panni degli altri, questa è la cosa principale per capire cos'è la grazia, per capire cos'è il dono di Dio, per capire cos'è il regno, la vita eterna, appunto. Ancora un altro esempio, nella dedizione alla causa comune, cioè il fatto che io do parte della mia vita, do comunque la mia attenzione, il mio interesse agli altri senza vederli in faccia. Cioè la mia onestà sociale, il mio contributo all'edificazione della città, diciamo la politica appunto, è un grande luogo della carità o della grazia. Perché lì si vede chi è disinteressato, no? Chi fa le cose per qualcuno che non sa chi è, anzi, per qualcuno che probabilmente ne approfitterà, per qualcuno che non capirà, per qualcuno che sporca dove tu pulisci. Insomma, la vigilanza si esercita nell'accettazione umile, forte, riconoscente, di questa vita che ci è data, di questa qui di stamattina, di oggi pomeriggio, se arriviamo fino a domani, domani ancora, ma questa però, una vita da amare e da condividere con fede, appunto, con dolcezza, con gli amici di viaggio. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, nostro Padre, che ha rivelato nel suo Figlio le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme, Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Vogliamo lodarti, Signore, perché crediamo che tu puoi realizzare ciò che prometti. Aiutaci a rialzarci quando cadiamo, a liberarci dalle nostre cattiverie, ad amarci fra di noi perché il tuo regno si possa manifestare già ora. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Fa, o Signore, che non perdiamo mai di vista che la nostra speranza deve essere riposta solo in te, che solo ci puoi sostenere nel cammino, consolare nella prova e allietare con il tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Aiutaci, o Padre, ad essere solidali con le famiglie colpite dalla crisi economica, aiutandole e sostenendole perché non perdano la speranza e attraverso di noi tocchino con mano la bontà della tua provvidenza. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Facciamo fatica, o Padre, ad essere generosi come la vedova di Zarepta. Siamo attaccati a tante cose materiali che ci legano il cuore e ci impediscono di amare come tu ci chiedi. Aiuta la nostra conversione quotidiana perché sappiamo avvicinarci sempre più all'amore vero. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Radunati nella tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità possa riconoscere il mistero della tua presenza nella faticosa e gioiosa testimonianza della carità tra i fratelli. Per Cristo nostro Signore.